Siak.
Benvenuti, bentornati, ben ritrovati alla terza puntata di Avanzi.
Ciao a tutti.
Oggi, come avete già sentito, io non sono con il team che si era formato la scorsa settimana.
Ma abbiamo delle new entry.
Abbiamo delle new entry.
C'è Eleonora, ciao a tutti. E in regia abbiamo anche Valentina.
Ciao Vale.
Il timer.
Allora iniziamo a salutarla perché, come avrete già capito ormai, Avanzi è un programma misto. Un programma nato per mescolare un po' i gruppi della stagione precedente di Onde Quadre. E quindi c'è questo melting pot di persone che arrivano da programmi diversi.
Speaker che sono diventati registi, registi sono diventati speaker. Insomma, un casino.
Un pasticcio. E soprattutto oggi ci sarà un'altra sorpresa, perché tra i nostri ospiti della regione Veneto ascolterete una voce nota, ma
non ve lo diciamo.
Esatto, di
segreto. Dovrete scoprire da quale programma arriva o da quali programmi arriva.
Ecco, ne parleremo dopo. Allora, come vi dicevamo, questa è la puntata dedicata al Veneto, la terza puntata. Siamo partiti dal Piemonte, ci siamo spostati in Lombardia, ora arriviamo in Veneto e poi scenderemo fino ad arrivare alle isole, ma questo succederà tra tante puntate ancora. E direi che prima di iniziare potremmo, fatto il punto della situa, magari ascoltarci il primo pezzo. Highway to Hell degli AC/DC.
Leave me.
Rieccoci qua su Avanzi, terza puntata, abbiamo detto dedicata al Veneto. Andiamo a presentarvi i nostri ospiti, che sono ben due, e sono Federico e Pietro.
Ciao.
Ciao.
Parliamo di speaker che diventano registi, registi che diventano speaker.
Indovinate chi è lo speaker?
Speaker che diventa ospite.
Che sensazione si prova?
Si sta come gli studenti d'inverno. No, si sta strani, devo dire.
Si sta anche un po' più tranquilli, forse.
Sì. Sai, non sapendo, non avendo preparato la scaletta, sei bello tranquillo. Vieni qua, sai che puoi dire qualsiasi cosa, tanto non è colpa tua.
E tanto tu non c'entri niente.
Esatto, mi avete voluto voi.
Colpa vostra, colpa nostra.
Anzi, sapendo io di solito il mio programma, siete anche recidive, perché se mi, cioè, vuol dire che, cioè, siete venuti a cercare il Veneto.
Sì, siamo proprio venuti a cercare,
esatto,
te. Allora, partiamo. Il Veneto.
Partiamo.
Capoluogo?
Vabbè, facciamo un po' di geografia.
Esatto. Vediamo se siete pronti. Capoluogo:
Venezia.
Però voi arrivate da?
Padova.
Tutti e due?
Sì, Padova è la città, ci teniamo a specificare, la più bella del Veneto.
La più bella anche.
Io devo ammettere che non sono proprio Padova. Padova, sono in provincia di Padova, anzi area urbana di Padova, e sono invece di 90 padovana.
Ehi.
90 Padova. Comunque possiamo considerare, cioè, no, ovviamente, non
vabbè,
avevo
sei
dubbi.
Ancora in Veneto, ti accettiamo.
Sì, grazie.
Allora, direi che due padovani trovatisi negli studi di Onde Quadre, come vi conoscete? Siete coinquilini? Siete amici d'infanzia?
In un lontano settembre del 2011.
Sì, una cosa del genere. Andavamo al liceo assieme, poi per un motivo o per un altro ci siamo trasferiti entrambi a Torino per gli studi qui al Politecnico.
E poi
due ingegneri.
Fine, dal secondo anno abbiamo cominciato a vivere assieme condividiamo la casa e le fatiche del Politecnico.
Esatto.
E la cucina.
Ecco.
E le disavventure.
Sì, è una conseguenza dell'essere coinquilini, condividiamo anche la cucina.
Il frigo.
E la spesa.
Sì. Chi è che fa la spesa dei due?
Allora, no, vedi, è arrivato anche prima un SMS dai coinquilini, gli altri coinquilini, facciamo la spesa oggi, e purtroppo, cioè, ci diamo un po' il turno, cerchiamo.
Sì, abbiamo deciso di regolamentare la cosa molto fermamente. Forse chi non è fuori sede non conosce quali siano i problemi di vivere con persone con magari delle abitudini diverse dalle tue. Che
ecco,
magari
da buoni veneti abbiamo già stilato un bel rigorone, un bel malloppo di regole.
Esatto. Le regole della buona convivenza.
Abbiamo formalizzato tutto, adesso ogni settimana ci giriamo e tre sono addetti alla spesa, mentre altri magari hanno altri ruoli.
La spazzatura.
Diciamo.
Ma tre tutti insieme devono andare a fare la spesa.
Possono andare anche separatamente, ma questo è tutto scritto nei dettagli del okay. Regolamento, che se volete
quindi
possiamo mandarvi in allegato.
Avete presente Sheldon Cooper con il contratto tra coinquilini? Non siamo ancora a quei livelli, ma
I titoli delle regole sono in latino comunque.
Ah sì?
Sì.
Chi li ha stilati?
Lui. Io, Pietro l'ha fatto.
Io però avevo fatto una specie di papiro.
Il proclama, il manifesto.
Diciamo.
Sì.
Ma tutti veneti?
No.
Ah, quindi vi siete mescolati addirittura.
Noi abbiamo in casa un coinquilino da Roma, un coinquilino dalla Val d'Aosta e un coinquilino dal Brasile.
Oh, no. Mamma mia.
Ciao Victor.
Ma come, dal Brasile, Victor?
Sì. Anzi, Vittor, perché latino si dice.
Ah. Però c'ha il nonno italiano e quindi, insomma,
e quindi è ben accettato.
Quindi è stato accettato, va bene.
Accettato.
Allora, prima di entrare un po' più nel merito del vostro menage culinario, dopo questa premessa, direi che potremmo ascoltare ancora una canzone e poi torniamo, così che voi ci racconterete, oltre a chi va a fare la spesa, anche chi si occupa di preparare il pasto sostanzioso della giornata.
Ci sono i turni anche per quello?
Allora, dopo la prima.
Okay,
ne parliamo dopo.
Perché sarà un lungo capitolo.
Là ci sono delle regole non dette.
Allora, dopo i hip hop, The Passenger.
Look through my window so bright. I see the stars come. see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Benissimo, allora siamo tornati e siamo pronti, io non so più nella pelle perché voglio davvero scoprire come sia l'organizzazione in casa di questi due padovani più altre persone sparse in giro per l'Europa e per
che
il mondo.
Che non abbiamo salutato, ma ciao Gian, ciao Dario. E Dario ha detto Dante. E tra l'altro, sì, abbiamo questo malloppo di regole, ma ci sono anche delle regole non scritte, cioè...
Che si sanno e basta.
Quelle leggi che della strada che, esatto, anche se non sono scritte, vanno rispettate.
Diciamo che partiamo dal fatto che magari chi cucina, chi si sbatte per cucinare, poi non deve lavare i piatti. E questa è una cosa molto interessante perché io ci casco a fagiolo, perché nella fattispecie non mi piace lavare i piatti e sono un pochino appassionato di cucina. Quindi cerco sempre di tornare a casa magari quei 5 minuti prima e
cucino io
per, lezione,
sì, sì,
per poter cucinare, anche perché poi sono un po' capriccioso e non mi fido molto magari delle preferenze culinarie degli altri, quindi preferisco essere io a gestire le quantità di olio e di sale.
Effettivamente in 5 persone c'è poi anche chi non piace il formaggio, chi non piace, per cui è difficile anche mettersi sempre d'accordo. A lui invece piace cucinare e mettere d'accordo tutti.
Quindi lui cucina, tu lavi i piatti?
No, allora siamo in 4 che ci giriamo, poi dopo...
Sempre per le regole non scritte, tu, esatto, butti la spazzatura, Victor fai
no, la spazzatura che... ce l'ha chi deve pulire il corridoio, che è la cosa meno impegnativa, e lo deve fare durante la settimana.
Ah, ok.
Ma a te un po' dovremmo anche aggiungere la regola di chi pulisce la terrazza e la sera da discutere a, sì, a chi allocare questa
perché
regola.
Perché noi abbiamo anche una bella terrazza dove ci piace fare i barbecue.
E chi pulisce, sì, dopo i barbecue?
I barbecue non, in genere non puliamo, prendiamo la griglia e la buttiamo sotto le braci appena dobbiamo fare un altro, così che col calore si bruci bene tutto e si schiosti bene.
Esatto.
Però una questi volta... sono trucchi, ragazzi,
segnatevelo.
Una volta alla settimana ci dilettiamo e facciamo un barbecue in genere. E...
mamma mia, una volta a settimana?
Eh sì, abbiamo ma la fortuna piace di abitare al quinto piano e quindi...
non avere nessuno sopra.
Non abbiamo nessuno sopra, e anche se ce l'avessimo pazienza possiamo produrre tutte le esalazioni che ci
avrebbero,
ci
un po' le lenzuola fumicate,
le piatte annerite.
Però sì.
Quindi partiamo, qual è il piatto forte del Veneto?
Beh, in assoluto lo spritz, devo dire.
Sì, anch'io direi lo spritz.
Cioè, il Veneto medio non può sopravvivere senza spritz. Poi magari ci sono anche quelli che fanno un po' i delicati e dicono no qua, no là. Però forse non hanno mai provato l'esperienza del fuori sede, che quando manca, in particolar modo devo dire da Padova, lo spritz proprio non lo sente più dentro.
E qui a Torino vi manca lo spritz?
No, perché poi per fortuna esistono i supermercati, la grande distribuzione, possiamo accaparrarci tutto il necessario. In particolare, se posso salutare i miei amici di Damarco in Piazza della Repubblica, che hanno un negozio molto specializzato in qualunque prodotto per chi fosse interessato a sbronzarsi. Vabbè, insomma, ho anche
sbronzarsi con classi,
diciamo. Sì, degustare molto bene tutte le buone cose.
No, che poi
sono.
Anche
essendo... si può fare la pubblicità, perché se no
sì, diciamo che un pochino è concesso.
Saluto anche Antonello.
Poi tra l'altro noi insomma siamo di Padova, non siamo mica della Calabria, per cui in 3 ore volendo adesso col Frecciarossa si è a casa, per
giusto,
cui molte cose magari ci riusciamo a portare manavane.
Ecco, proprio questo vi volevo chiedere: che cosa vi portate da Padova quando tornate a casa, e insomma per tenervi Padova vicina nel periodo torinese?
La soppressa, direi io.
Io oggi sono arrivato proprio stamattina, mi sono portato 4 bottiglie di Raboso spumante e una bottiglia di Nocino, perché così wow, insomma abbiamo pure l'amaro.
Ma lei è nella borsa qui fuori?
No, no, mi spiace.
Peccato.
L'ho depositato a casa, forse non dovevo nemmeno dirlo perché volevo nascondermelo nella mia scorta privata.
Sì,
adesso magari Federico andrà a farci una visita.
Io adesso vado.
Mi conviene tornare.
No,
a casa,
ci vado io a fare una visita. Adesso vi rubo un attimo le chiavi.
Ma tu non sai dov'è la scorta privata.
Ma cerco bene.
No, no, direi io penso soppressa, pan biscotto, poi. Sì, direi che gli alimenti trasportabili più facili sono quelli, perché...
Sì, i sughi della mamma a volte.
Ah, sì,
una volta mi ha dato un cotechino sottovuoto. Oh. Poi il vantaggio di avere la macchina del sottovuoto a casa vuol dire che fai cucinare la mamma, la nonna
e te la sbrighi
per una settimana.
Non te l'ho detto, ma ho portato su un tiramisù io.
Ah, fantastico.
Io ho scoperto che il tiramisù è veneto.
Il
tiramisù è veneto. E non date ascolto a chi lo fa con i pavesini, perché è una cosa.
È un sacrilegio.
I savoiardi, il caffè. C'è anche chi ci mette le e la crema al mascarpone.
Yeah, ragazzi.
Allora, prima di entrare nel merito delle tradizioni padovane e venete in generale, visto che ci sta salendo l'acquolina in bocca,
io voglio il tiramisù.
Esatto. Io tra il nocino e altri vari liquori che ho sentito ci sto facendo un pensierino. Allora, possiamo ascoltare una canzone e poi torniamo e così ci immergiamo completamente nel mondo di casa dei nostri ospiti.
Deep Purple, signori, questo è Perfect Strangers.
Can't
Veneziani che han signori, padovani che han dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti, trevisani pane e tripe, e ovigotti, bacco e pipe.
Bravo!
Questa è una filastrocca, una storiella che ci raccontiamo da noi e racconta più o meno le peculiarità di tutte le province del Veneto. Cominciamo, veneziani che han signori, innanzitutto per Venezia,
sono ricchi mercanti,
la Repubblica Serenissima di Venezia, che è un'istituzione.
Come si stava bene,
non dimentico Napoleone Bonaparte quella volta nel 1797, ma queste sono altre storie. Se vi interessa, il Trattato di Campofornio.
Mamma mia, dovete sapere,
ragazzi,
che una volta si poteva girare il mondo sapendo il dialetto veneto, perché i veneziani hanno una potenza tale che il veneto era una lingua franca insieme all'arabo, era la lingua del commercio nel Mediterraneo, che all'epoca era ancora centro del mondo.
Quindi ora devi sapere l'inglese, il cinese e il veneto.
Esatto. Per se vuoi appunto essere un commerciante serio. Comunque,
padovani
grandottori per la storia universitaria di Padova, che è una delle università più antiche del mondo, però noi siamo qua.
Fondata nel 1222 e diede la laurea alla prima donna nel 1678. Esatto. Questo non lo sapevo, me lo sono scritto.
No, è vero, c'è anche la statua appena entri al Bo.
Si chiamava Elena Coronario.
E a proposito degli studenti padovani, io ho scoperto da poco, adesso faccio un test, vediamo se lo sanno, che proprio da Padova nasce il detto di essere al verde.
Dal bar Pedrocchi,
dal bar Pedrocchi.
Bar Pedrocchi, che è questo bellissimo bar che consiglio a tutti di andare a visitare, che appunto è detto il bar senza porte, perché Padova è la città dei tre senza. Sempre un detto popolare che dice che appunto santo senza nome, perché abbiamo Sant'Antonio senza, che viene chiamato sempre santo, il prato senza erba, perché abbiamo Prato della Valle, che era una piazza, per cui una volta non c'era l'erba, adesso sì, e il bar senza porte, perché Pedrocchi era sempre aperto 24 ore 24, e gli studenti poveri, quelli che erano sempre al verde, potevano stare nella sala verde, che è quella dove puoi stare anche senza ordinare nulla e stai coperto, e per questo si
per
dice
questo,
che
scusatemi se vi ho interrotte, ma no, mi sembrava
bene,
una
ma
notizia degna di nota per i nostri amici ascoltatori.
Esatto,
prego,
di interesse. I vicentini magnagatti, e qua ci possiamo divertire un pochino di più. A Padova e Vicenza c'è una faida che
un po' di campanilismo fa bene a tutti.
Sì,
dai.
Come penso che ci sia dappertutto. Però perché si dice che i vicentini mangino i gatti? Vengono presi un pochino in giro per questa storia.
Ci che bevono la Gatorade.
Ci sono ci sono, a parte molti divertenti cori da stadio che adesso noi proponiamo per le oscenità e volgarità, alcune leggende metropolitane. Per esempio, che a Vicenza ci sia stato un periodo con una grave epidemia di peste, e che per tutti i topi che portavano la peste avessero liberato un sacco di gatti, che appunto in questo periodo così di crisi venivano mangiati perché non c'era niente da mangiare.
Sì, sì,
un'altra faccenda, insomma un altro modo per cui si dice vicentini mangia gatti, è perché in Veneto si dice ghetto magna, ghetto, gatto, magna, e che vuol dire hai mangiato. Potrebbe magari suonare per qualche foresto.
Hai mangiato
foresto.
Il ghetto?
No, esatto, hai mangiato il gatto. Poi, un'altra versione invece, che secondo me è anche quella un pochino più plausibile, riguarda il baccalà. Un piatto tipico di Vicenza è il baccalà.
In generale
appunto,
anche di tutto il Veneto.
Alla Vicentina.
Alla Vicentina.
Il baccalà alla Vicentina.
Molto buono, tra l'altro.
Esatto, che si fa con
il
essiccato o stoccafisso, che viene messo in acqua corrente per alcuni giorni dopo essere stato sbattuto per essere ammorbidito.
Battuo come un baccalà.
Esatto. Poi c'è un famoso proverbio: femmine e cani baccarappi che te batti perché ti buoni.
Ragazzi,
che non traduciamo.
Però
non ripetetelo.
No.
E insomma, c'è il baccalà che si fa appunto dopo averlo fatto rinvenire insieme a cipolla, olio e latte, in parti uguali se non sbaglio, sì. È molto molto leggero, fantastico per agosto.
Sì, sì,
insomma, la domanda che sorge spontanea è perché il baccalà sia un piatto tipico di Vicenza che non ha il mare, in particolare
esatto.
modo nell'Adriatico, non è che ci siano molti merluzzi.
Esatto.
La storia risale al 1432. Quando Pietro Querini, che era un navigatore veneto, il Veneto ha una grande tradizione di navigatori, naufragò presso la Norvegia, insomma, e prima insomma di essere salvato e riuscire a tornare a casa, aveva imparato a conoscere i costumi e la dieta del luogo dove appunto essiccavano e mangiavano il baccalà.
Tanto che la Norvegia, fino agli anni 70, praticamente tutti i merluzzi che pescava, il 70% li esportava in Veneto.
Ma dai,
sì.
Non lo sapevo, incredibile, che chicca!
È benissimo. E poi dopo cosa avevamo detto? I trevigiani, cosa si può dire a parte che mangiano radicchio?
Ma i trevigiani
il radicchio di Treviso, quello
il radicchio di Treviso,
la trevigiana insomma,
esatto. Trevigiani, panetto hip, veonesi tutti matti perché una volta a Veona c'erano due manicomi molto,
molto grandi,
molto importanti. E infine Ovigotti, Bacco e Pipe, perché Ovigotti hanno, come dire, la nomea di essere persone che si sbronzano molto e che bevono...
sono i veneti del Veneto.
Sono i veneti del Veneto e che fumano altrettanto.
Ma d'altronde se vieni da Rovigo un po', cioè devi sopperire,
sì,
con questo.
Non c'è molto altro da
ma
fare.
Ma fra Padova e Rovigo come sono i rapporti?
Che rapporti vuoi fare con Rovigo? Rovigo è nebbia.
Quanta sufficienza in queste parole.
Salutiamo tutti i nostri web ascoltatori di Rovigo.
Di Rovigo, che è sicuramente...
E anche di Vicenza, dai, lo dico io al posto loro.
Che si fa per ride.
Poi, vabbè, allora intanto volevo ringraziarvi per proprio la precisione e l'attenzione, la cura con la quale, a parte, ci avete raccontato la filastrocca, ma poi anche spiegata così nel dettaglio con queste note storiche. Insomma, una ricerca veramente che vi rende onore. Però quello che vorremmo sapere, diciamo, per invogliare i nostri amici ascoltatori ad andare a Padova, diciamo uno studente universitario che voglia andare a fare un giro a Padova,
o che ha un amico che studia a Padova,
che vuole andare a vedere, non lo so, la Cappella degli Scrovegni, che è la prima che mi viene in mente, cosa potrebbe mangiare di buono, di tipico, qualcosa che per un secondo lo faccia sentire un padovano doc?
Lo spritz.
A parte lo spritz.
Secondo me una ricetta che mi venga in mente tipica di Padova non ce n'è proprio una, però comunque sono diffusi in tutto il Veneto gli aperitivi, che vengono intesi in una maniera un pochino diversa rispetto come può essere
questa, la mia crociata contro la pericena,
la pericena piemontese che noi due odiamo nella maniera più assoluta. E sono, come dire, andare in una qualche enoteca a mangiarsi magari due o tre cicchetti, che sono delle tartine,
che non sono sciottini.
Non sono sciottini oppure le ramanzine. Da noi i cicchetti sono delle specie di fette di pane con sopra magari qualcosa,
tipo delle tapas.
Ah,
esatto, possono esserci magari con un po' di baccalà mantecato, con la sarda in saor, con
il salume vario.
Sì, lo steacchino, il salume. Viva la fantasia, veramente. Sono fantastici insieme a un bicchiere di buon vino
o di spritz.
Infatti il Veneto è un ottimo produttore di vino, come non solo un grandissimo consumatore, ma i vini veneti, a discapito di quanto si possa pensare, non sono poveri, sono degli ottimi vini. Infatti è una delle regioni con più DOC in Italia, dietro soltanto il Piemonte, che ok è imbattibile, la Toscana, che è altrettanto imbattibile, e il Lazio, che se non sbaglio ne ha soltanto una in più. Abbiamo 27 DOC.
Ma mi parlavi di un Barbera, che forse batte quello piemontese.
Allora, in provincia di Padova viene fatto ho trovato un articolo della Stampa, quindi una fonte decisamente indipendente, anzi forse quasi di parte.
No, dovrebbe essere teoricamente di Torino.
Esatto.
Quindi se lo diciamo noi stessi.
Se lo dicono a Torino.
Un articolo scritto da un giornalista enogastronomico che parlava di questa Barbera fatta nei Colli Euganei, che avrebbe dato schiaffi veramente a molte barbere piemontesi e ci sarebbe stato molto da imparare. Veramente molto interessante.
Io ho assaggiato di recente, non era Padova ma era Verona, l'amarone.
Bello l'amarone.
Che ho trovato
bello l'amarone, bello da vedere.
Bello, un signor
bello
vino
bello buono e anche
un po' corposo, nel senso che dopo credo al terzo bicchiere ho avuto poi difficoltà a capire dove dovessi uscire dal locale.
Comunque tre bicchieri di amarone,
esatto,
cioè
ero già felice, però l'ho trovato un vino molto molto buono. E lì ci hanno raccontato la storia dei vini, soprattutto dei rossi e degli scuri veneti, come il Valpolicella e altri.
Che tra l'altro l'amarone viene prodotto in una maniera praticamente folle, cioè ci mettono
sì, perché viene come millesimato e mille cose.
E lui dovrebbe saperne più.
È un vino tipico della provincia di Verona, è uno dei vini forse un pochino più strutturati. Noi appunto come Veneto siamo un pochino indietro rispetto alle altre regioni, perché abbiamo una tradizione magari vinicola un pochino più campagnola, magari meno, come dire, meno studiata. Abbiamo cominciato a fare il vino bene più di recente, diciamo, magari prima era più una quantità. E appunto l'amarone e la Valpolicella sono vini e zone dove si è cominciato a fare le cose fatte bene molto prima. E quindi appunto, e quindi hanno, vini... hanno anche, sì, sono tra i veneti magari tra i vini più, più famosi, più conosciuti, ma anche a buon titolo più buoni.
Va bene, allora grazie mille per tutti
grazie
i consigli.
Grazie a voi,
per averci ospitato.
Annunciate pure voi l'ultima canzone e ditemi il nome del vostro padovano preferito.
Il nostro padovano, beh, boh, Petrarca, boh. Che cosa vuol dire padovano preferito? Non lo so.
Ma potevi dire Pietro e Pietro poteva dire Federico.
Va bene, Pietro.
Io non so, non ho
Pietro si rifiuta di dire Federico.
Voglio salutare il mio amico Luca. Il mio amico Luca è il mio padovano preferito.
Ah, ok.
Va bene.
Non è il tuo macellaio.
Io mi sento, no, io mi sento un po' tradito, però almeno c'è la mia canzone preferita. Adesso posso lanciarla. Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers.
Ciao, grazie.
Ciao,
ancora.
Grazie.
Ciao a tutti, grazie. Take me.
siamo arrivati alla ricetta salvacena. Io toglierei lo spicchietto d'aglio, che non piace a nessuno. E allora, eccoci qui, siamo tornati. Dobbiamo dire che io e Eleonora stiamo ridendo perché c'è stato un piccolo problemino di audio. E su Benedetta Parodi abbiamo avuto una specie di una sincope. Qui stavamo morendo. Comunque, allora, momento della ricetta tanto attesa.
Perché noi non ci perdiamo d'animo e andiamo a proporvela. Cosa abbiamo questa
allora,
settimana?
Allora, la ricetta di questa settimana, un piatto forte, tipico del Veneto, speriamo anche di Padova, ormai i nostri amici padovani ci hanno salutati prima, speriamo che non abbiano nulla da ridire, perché il piatto di cui stiamo parlando sono i bigoli, che loro chiamano bigoi, con le sarde. Un piatto, una pasta. Allora, partiamo col dire che il bigolo o bigo è una pasta molto lunga che sembra uno spaghetto grosso, che è di origine veneta, appunto, e che è diffusa non soltanto nella regione Veneto, ma nella Lombardia orientale anche. Ed è per questo il motivo che per questa puntata 3 abbiamo scelto proprio la regione Veneto. Allora, gli ingredienti per 4 persone per preparare i bigoli. Cosa servono? Circa 500 grammi di bigoli, ovviamente, li potete trovare al supermercato, chiaramente avremmo potuto anche spiegarvi come fare i bigoli, ma abbiamo pensato di rinunciarci fin da in partenza. Poi vi servono 500 grammi di sarde fresche, 2 spicchietti di aglio, olio extravergine di oliva, prezzemolo quanto basta e peperoncino.
Allora, andiamo con la preparazione. Comunque gliel'ho chiesto prima se i bigoli con le sarde. Era molto d'accordo, anzi me l'ha ripetuta tutta lui, me l'ha ripetuta Pietro.
Giustamente la sapeva a memoria, anche sì, nelle quantità, non avevo dubbi.
Lui era ferratissimo in cucina. In realtà mi ha detto che a volte la chiamano bigoli con le salse.
Ah.
Perché la salsa è fatta di sarde, insomma. Comunque, dovete mettere in una pentola rotonda a bordo alto un po' di olio d'oliva con l'aglio tritato finemente. Lasciatelo imbiondire, ma non troppo. Aggiungete le sarde fresche precedentemente lavate, tolta la lisca e tritate finemente. Si rosola tutto il composto senza mai raggiungere la piena cottura, che si otterrà solo quando salteremo i bigoli. Nel frattempo bisogna metterli a bollire senza, abbiamo già detto, arrivare alla completa cottura. Versare la pasta al dente nella padella e saltare il tutto con il composto di sarde. Per insaporire, aggiungere il prezzemolo tagliato finemente e bagnare con un po' di olio extravergine di oliva. Per chi ama il gusto piccante può mettere il peperoncino ad inizio preparazione o bagnare con olio piccante alla fine.
Anche se, secondo me, i nostri amici padovani avrebbero avuto qualcosa da ridire sull'uso del peperoncino.
Anche secondo me.
Perché loro mi sono sembrati abbastanza rigidi tradizionalisti. Comunque, se voi volete fare questo esperimento, fateli liberamente.
E noi ora vi lasciamo con
la prossima rubrica.
Giusto, hai ragione.
Con la prossima rubrica in cui ascolteremo una canzone molto molto bella che tutti voi conoscete e che poi di cui poi parleremo.
Ti spiegherò se vorrai con calma. Ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata. Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu. Pure tu
scarpe ancora qua, ma tu non sei passata. Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata proprio lì dove ti ho incontrata. Non ci sei più. Se non corre più, ah, quando Baggio non gioca più. Oh no, no, da quando mi hai lasciato pure tu. Non è più domenica, non si dimentica. Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata. Il tempo che dava all'amore lo tengo solo per me. Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu l'ho trovata.
Dolce. E che direi bello. Che la parola dolce in tema con questa canzone.
Allora, abbiamo appena sentito, come tutti avrete notato e sicuramente conoscevate, la canzone Marmellata 25 di Cesare Cremonini. Una canzone molto bella che, come sempre, non abbiamo scelto a caso, ma per il suo titolo che rimanda a qualcosa di...
alla pappa!
Culinaria, alla pappa!
Questa canzone è stata scritta a Bologna, quindi in realtà non in Veneto.
Eh no, 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 beh, diciamo che le canzoni già sono così tanto rare da trovare.
Probabilmente avessimo cercato una canzone veneta, era da...
era finita.
Più che altro era tutta da censurare.
Esatto, quindi abbiamo deciso di fare così, di slegarci dal vincolo regionale.
Quindi Cesare Cremonini ha scritto questa canzone verso le 4 di mattina, in pochi minuti, con la chitarra davanti agli oggetti dimenticati da una lei dopo il suo addio, povero Cesare.
Eh sì, perché la canzone infatti è dedicata ad Erika, amore vero e realmente esistito di Cesare Cremonini, e lui si trova appunto in questa casa che rimane impregnata dei suoi odori, dei ricordi, dei suoni e degli oggetti appartenuti ad una storia d'amore non andata a buon fine.
La marmellata infatti diventa la metafora della propria felicità. È possibile ritrovarla se si indaga su se stessi in maniera autoironica e su tutto quello che è accaduto, insomma.
E Cesare, rilasciando proprio un'intervista a proposito di questa canzone, ha detto una frase molto bella, cioè che non c'è tristezza del cuore che non si possa sanare tramite se stessi, e che il prezzo da pagare è poi quello della maturità, della fine della serena e inconsapevole adolescenza per arrivare appunto all'età adulta. E dice appunto che questo passaggio è avvenuto per lui proprio grazie alla fine di questa storia d'amore. Ed è per questo motivo che Cremonini ha deciso di aggiungere 25 al titolo di Marmellata, perché 25 erano appunto gli anni che lui aveva nel 2014 quando la canzone è stata scritta.
Che carino.
Che carino, insomma, una vera poesia e sempre bella da ascoltare, tra l'altro, perché io la riascolterei mille mila volte.
Allora rimettiamola mille mila volte.
E invece no, perché a brevissimo i nostri ascoltatori anche oggi sapranno qualcosa di più su una parolina magica. Ma prima, visto che vedo che Gian ci sta suggerendo dalla regia una canzone che a me piace un sacco, è di Meghan Trainor, siamo per andare ad ascoltare All About That Bass. No trouble, I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to.
cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that.
Allora, la storia è questa. Se io vi dicessi...
Se io ti dicessi...
Ciambellano.
Ciambellano.
Allora, ciambellano è una parola che molto spesso viene usata, che molto spesso sentiamo, che io per prima mi sono chiesta molte volte se per caso non avesse qualcosa a che fare col mondo della cucina e quindi con le ciambelle. Perché no?
E una invece, ciambellona.
Una ciambellona. Oppure il ciambellano, per esempio, quello che fa le ciambelle. No, non lo so.
Il ciambellanatore.
Però, esatto, un po' come, come rimando poteva starci. E invece...
La storia ci insegna che il ciambellano e camerlengo sono due titoli di origine medievale, ancora in uso presso alcuni ordinamenti politici moderni, che talvolta compaiono anche nelle forme gran ciambellano o gran camerlengo.
Allora, generalmente con tali titoli, ma penso che questa sia una cosa nota, veniva designato col termine di ciambellano o camerlengo colui che amministrava il tesoro e i beni dello Stato e molto spesso prendeva il nome di camera, proprio quella che presiedeva il camerlengo. In passato, sia monasteri che cattedrali che città medievali disponevano dell'incarico di questo ciambellano. Quindi il termine, benché molti possano pensarlo, non ha nulla a che vedere con la ciambella.
Non è una persona che va vestita da ciambella. Bella,
esatto.
Ripiena di cioccolato, no, non li mordete,
no,
i ciambellani.
Anche se c'è un'altra tesi che dice che forse non con le ciambelle, ma che potrebbe avere qualcosa a che fare la parola ciambella. Non con un dolce, ma con un cibo salato derivato dall'età romana, perché la ciambella deriverebbe la sua etimologia dal verbo tedesco piegare, o secondo altri sarebbe un diminutivo della parola cabe, che significa cibo, oppure ancora, come vi dicevo prima, derivare dal termine latino savillum,
che è una specie di focaccia.
Quindi ciambellano non c'entra né con le focacce né con le ciambelle, e la ciambella forse era in origine il savillum, cioè una focaccia, chi lo sa.
E infatti esistono ancora le ciambelle salate in alcune regioni d'Italia, che forse scoprirete.
Che forse scoprirete.
Forse stanno un po' più giù.
Forse sì, bisognerà aspettare di procedere nel nostro viaggio e scendere fino a sud.
Esatto, quindi dovete stare per forza con noi e ascoltarvi tutte le puntate di Avanzi e acculturarvi.
Acculturarvi, esatto, perché per la nostra puntata 3 abbiamo parlato del Veneto. Nella prossima puntata avremo un ospite molto simpatico e anche un po' così, come si dice, ironico.
Sì, ma ironico quasi brutale.
Quindi
qualche
ironico
volta.
Un po' cattivello che verrà per noi dal Friuli Venezia Giulia
e che sfiderà il Veneto
da Trieste e che metterà su questo agone con il Veneto. E poi ancora avanti scenderemo, avremo le Marche, poi avremo il Molise, la Campania, poi avremo
la Sicilia
e la Sardegna, le nostre meravigliose isole, e insomma la strada è ancora lunga.
Lunghissima.
Allora io ringrazio tantissimo, a parte tutti i nostri ospiti che abbiamo
avuto. Sì, oggi siamo stati affollati. Lo studio era veramente affollato.
Oggi c'è stato un via vai non indifferente.
Grazie Ila che ci ha intrattenuto.
Grazie,
così bene, ha tenuto le fila di tutta la puntata.
Scusate per l'inconveniente di prima, ma davvero abbiamo perso.
Ci siamo guardate ed eravamo sconvolte.
Parte della nostra capacità uditiva. Io ringrazio Eleonora, ringrazio Gian come sempre alla regia, gli aiutanti, Irene come vi ho detto prima che è appena arrivata, Irene e Valentina. E
esatto,
non possiamo fare altro che augurarvi una buona settimana.
È un buon viaggio.
È un buon viaggio, perché di spunti ormai per viaggiare, per partire ne avete tantissimi.
E anche di fame.
E anche un buon appetito, perché sicuramente qualcuno di voi si starà per mettere a mangiare.
Esatto.
Allora, per salutarci ascoltiamo
Muse
con Resistance.